Lunedì 23 novembre, questo è per Scorner, l'appuntamento dal lunedì al venerdì tutte le mattine con la rassegna stampa commentata del Diario Città Aperta, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Questa settimana partiamo con un articolo che abbiamo selezionato dalla pagina del giornale online di Globalist Syndication, morire di Covid o di fame, il terribile dilemma nell'inferno di Gaza. La striscia di Gaza ha subito un numero di record di casi di coronavirus ogni giorno. Il Ministero della Salute del governo di Hamas ha dichiarato che sabato ci sono stati 891 nuovi casi solo nell'ultima giornata. Morire di Covid o morire di fame, l'inferno di Gaza, una prigione a cielo aperto, isolata dal mondo per l'assedio israeliano che dura da oltre 13 anni, era anche una prigione infetta. La striscia di Gaza ha subito un numero record di nuovi casi di coronavirus ogni giorno. Il Ministero della Salute di Gaza del governo di Hamas ha dichiarato che sabato ci sono stati 891 nuovi casi, soltanto nella giornata di sabato appunto. Il numero di casi è salito a 5.036, con 332 in ospedale e 78 in gravi condizioni. I decessi sono arrivati a 62, la maggior parte degli ultimi 2 mesi. Il Ministero non pubblica i dati sul numero di pazienti che utilizzano i ventilatori, ma secondo stime non ufficiali tra il 40 e il 50% dei ventilatori è utilizzato. Stiamo raggiungendo una situazione critica e non c'è dubbio che la striscia abbia bisogno di un intervento esterno sul fronte medico e umanitario, ha dichiarato Daez, un membro del sistema sanitario di Gaza. La fonte ha aggiunto che gli operatori sanitari e i politici non erano d'accordo su questioni chiave, mentre le autorità erano in ritardo nell'imporre un blocco. Nel frattempo, la stragrande maggioranza dei residenti di Gaza viveva con un reddito di poche decine di shekel al giorno, quindi un isolamento significherebbe una fame diffusa. Immaginate che un padre di 7 o 8 figli non possa permettersi nemmeno le maschere per i suoi figli, e le maschere costino uno shekel a testa, dice. Al centro Al-Mezzan per i diritti umani di Gaza ha riferito che migliaia di lavoratori giornalieri della striscia hanno perso il lavoro negli ultimi mesi a causa del peggioramento dell'economia e che l'80% delle famiglie riceve aiuti per poter sfamare i propri figli. I funzionari della sicurezza di Gaza stanno cercando di imporre restrizioni per impedire gli incontri, soprattutto la sera. Cercano anche di assicurare che le persone indossino le maschere nei grandi centri commerciali, ma durante il giorno la maggior parte dei cittadini di Gaza non indossa maschere. La situazione nella striscia è molto grave, sia a causa dell'embargo imposto da Israele fin dal 2007, sia per i conflitti combattuti negli ultimi anni fra le forze israeliane e i gruppi palestinesi. La chiusura della centrale elettrica sta peggiorando ulteriormente le cose, soprattutto nel momento in cui questi territori stanno già soffrendo frequenti e diffusi blackout. Mohammed Tabet, uno dei portavoce della compagnia di distribuzione dell'elettricità di Gaza, ha dichiarato alla Associated Press che molti servizi rischiano il collasso se la crisi non verrà risolta, mentre il ministro della Salute della Striscia ha parlato di pericolose conseguenze per i pazienti che si trovano nei reparti di terapia intensiva. Oggi le uniche linee che forniscono elettricità della striscia sono quelle che partono da Israele. Il 97% di tutta l'acqua di Gaza non è adatta al consumo umano, secondo l'OMS, il che pone un interrogativo estremamente urgente. Come potrebbero gli ospedali di Gaza affrontare l'epidemia di coronavirus quando in alcuni casi l'acqua pulita non è nemmeno disponibile allo Al-Shifa, l'ospedale più grande di Gaza? Anche nei casi in cui l'acqua è disponibile, i medici, gli infermieri e il personale sanitario non sono in grado di sterilizzare le mani a causa della pessima qualità di quest'ultima. Il gel disinfettante per le mani è sempre costato quasi introvabile, le norme igieniche basilari sono spesso disattese per cause di forza maggiore, l'elevatissima densità della popolazione e le abitudini sociali, quali ad esempio le frequenti strette di mano, rendono Gaza un luogo nel quale il virus potrebbe diffondere in maniera incontrollata nel giro di un paio di settimane. Il sovraffollamento degli ospedali, la carenza di macchinari per la ventilazione meccanica, di posti letto in terapia intensiva, l'inquinamento e le conseguenti patologie che affliggono una gran parte della popolazione Gazawa, che risulta malata di immunodepressa, potrebbero avere una mortalità esponenzialmente più elevata rispetto al resto del mondo. A questo si aggiunge un sistema fognario del tutto inadeguato, con oltre un terzo delle famiglie che non è connesso al sistema delle acque reflue, una situazione di carenza idrica di cui fanno le spese soprattutto donne e bambini, che in molti altri casi sono costretti a lavarsi, bere e cucinare con acqua contaminata e si trovano esposti così al rischio di diarrea, vomito e disidratazione. L'articolo prosegue ancora parecchio, un articolo molto lungo a firma di Umberto De Giovannangeli e fotografa naturalmente, diciamo, immagine per immagine il dramma di Gaza, che noi conosciamo bene, come immagino tante persone che ascoltano sia su Radio Città Aperta che da attraverso Gemini Network, che ascoltano questi nostri contenuti. Il problema è che di Gaza, della Palestina in generale, non si parla praticamente più. La Palestina ha perso rilevanza mediatica, quel po' che ne ha avuta in Italia, anche perché ha perso alleati, non ha più nessuno che sostenga i palestinesi nella loro lotta per ottenere indipendenza, giustizia e libertà. Gli stessi palestinesi sono molto divisi, no? Dalle autorità politiche, dall'autorità politica in Cisgiordania, la NP, Hamas a Gaza, e più che altro appunto non c'è più l'endorsement. Questo comporta il fatto che una delle più grandi ingiustizie della storia dell'umanità contemporanea sparisca nel nulla. Queste sono le conseguenze, naturalmente, se un contesto sociale che vive già in una situazione di enorme criticità nella normalità finisce all'interno di una pandemia globale, è destinato al disastro, ed è quello che sta avvenendo. Cambiamo argomento, rimaniamo sempre all'estero con un articolo invece che abbiamo scelto da Il Post. A che punto è la guerra in Etiopia? Va avanti da più di 3 settimane e ora il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha dato 72 ore di tempo per arrendersi al fronte di liberazione del Tigre. Il primo ministro etiope, appunto Abiy Ahmed, ha dato le 72 ore di tempo per arrendersi al fronte di liberazione, il partito che controlla la regione del Tigre e che è in guerra da più di 3 settimane con il governo centrale. Abiy ha scritto su Twitter che le forze governative sono nella loro terza e ultima fase delle operazioni militari nel Tigre e ha invitato i ribelli a arrendersi visto che si trovano a un punto di non ritorno. Il 20 novembre il governo dell'Etiopia aveva dichiarato che le sue forze armate si stanno avvicinando alla capitale della regione del Tigre, Makalè, una città sull'altipiano di circa 500.000 abitanti. Durante il conflitto fra le forze di liberazione e il governo centrale sarebbero morte centinaia di persone e 30.000 rifugiati sarebbero stati costretti a fuggire nel vicino Sudan. Entrambe le parti in conflitto accusano l'altra di atrocità e di aver bloccato l'accesso agli aiuti umanitari. L'ONU aveva già parlato del rischio di un disastro umanitario con milioni di persone che potrebbero presto rimanere senza cibo e senza carburante. Gli scontri armati fra i due schieramenti sono iniziati nella prima settimana di novembre e si sono via via intensificati. Il 15 novembre le forze locali del Tigre avevano lanciato alcuni razzi contro Asmara, la capitale della vicina Eritrea, probabilmente per cercare di internazionalizzare il conflitto. Il TPLF, ossia i ribelli, le forze di liberazione del Tigre, infatti aveva sostenuto che i soldati eritrei stessero combattendo a fianco dell'esercito etiope nel tentativo di far sembrare il governo federale debole e in difficoltà, così in difficoltà da chiedere aiuto ai suoi nemici storici, gli eritrei. Questa affermazione però non aveva trovato riscontri. Non è facile ricostruire quale sia la reale situazione sul campo perché le comunicazioni nella regione sono ferme. Internet, telefoni cellulari e fissi non funzionano. La guerra in Etiopia sta attirando l'attenzione non solo perché è il secondo stato più popoloso del continente africano e il più potente nella regione del Corno d'Africa, ma anche perché il primo ministro etiope Abiy Ahmed nel 2019 aveva vinto il premio Nobel per la pace, per aver fatto la pace con la vicina Eritrea e per aver avviato un processo storico di riforme e democratizzazione. L'entusiasmo però non è durato a lungo. Nel corso dell'ultimo anno Abiy è stato accusato più volte di essere scivolato di nuovo nell'autoritarismo violento dei suoi predecessori. La questione è piuttosto complicata, non si limita solo alle presunte pratiche autoritarie di Abiy. Le tensioni con il governo regionale del Tigre arrivano da lontano e sono per lo più legate all'esclusione del partito dominante della regione, il Fronte di Liberazione del Tigre, dal governo federale. Il TPLF è stato escluso con l'arrivo al potere di Abiy dopo che per decenni era stata la più influente forza di tutta la politica etiope. I tigrini hanno un'importante storia di successi militari. Nel 91 guidarono fino ad Addis Abeba, la capitale etiope, una marcia dei ribelli che riuscì a rovesciare l'allora dittatura marxista, e nel biennio del massimo conflitto con l'Eritrea tra il 98 e il 2000 sostennero buona parte del peso delle operazioni militari. Ancora oggi il TPLF può contare su militari competenti con esperienza e su armi sofisticate, vicenda di cui, se non fosse appunto per Il Post e pochi altri giornali, non si saprebbe nulla. È un po' drammatica. È drammatico il deficit che l'informazione, diciamo così, mainstream italiana paga nei confronti di quello che avviene all'estero. E invece veniamo in Italia con un articolo che citiamo da contropiano.org, giornale comunista online. Al sud, se protesti sei un camorrista. Pubblichiamo di seguito, poi di seguito l'articolo c'è anche la videoconferenza che suggeriamo insomma di guardare. La videoconferenza stampa organizzata sabato 21 novembre per dare voce a Federico Di Giacomo, uno dei 9 indagati per i fatti accaduti durante la manifestazione di protesta del 23 ottobre a Napoli. La manifestazione in questione, che alcune testate giornalistiche locali e nazionali avevano definito manifestazione contro il coprifuoco, ricordiamo, fu un moto di protesta spontaneo da parte di settori popolari giustamente molto arrabbiati, quali piccoli commercianti, precari, partite IVA, ambulanti, lavoratori autonomi, a seguito della dichiarazione di un imminente lockdown in Campania fatta dal presidente della regione De Luca attraverso l'ormai consueta diretta Facebook settimanale. C'è da dire che già in quei giorni alcuni territori della provincia di Napoli e Caserta erano stati teatro di proteste accese sempre da parte di queste categorie sociali, perché colpite da precedenti ordinanze specifiche miranti ad arginare i focolai di infezione Covid, delle quali però non contemplavano compensazioni economiche adeguate per chi pativa tali drastiche misure sanitarie. La stessa cosa si prospettava su scala regionale con l'ordinanza perentoria annunciata dallo sceriffo De Luca. Il 23 ottobre è avvenuto un fatto importante che non va sottovalutato: di fronte a una gestione criminale della pandemia da SARS-CoV-2 che segue la logica unilaterale della Confindustria, dell'alta finanza e dei banchieri attenti solo ai profitti e alle rendite, fregandosene della salute delle classi popolari, avendo con loro i governi architettato da decenni lo smantellamento del sistema sanitario pubblico, la vera causa della diffusione del Covid-19 che sta mietendo vittime migliaia di vittime appartenenti, guarda caso, alle classi popolari, c'è stata una reazione di insubordinazione sociale come quella di cui stiamo parlando. Tale sussulto sociale poteva essere contagioso e pertanto da parte dello Stato andava governato con la repressione, pena il suo possibile dilagare. E allora è questo il senso delle denunce e delle perquisizioni che si sono avute il 17 novembre scorso a carico di 9 soggetti identificati per essere stati tra i manifestanti del 23 ottobre. Ovviamente a sostenere questa operazione di magistratura e polizia, come un classico, ha dato il suo particolare apporto la stampa mainstream. I media hanno svolto il loro compito di specialisti in mistificazione della realtà, dovendo necessariamente camuffare il moto popolare duro come un'operazione della criminalità organizzata, come opera della camorra che va bene per tutte le stagioni. Non si è mai detto che la reazione, anche violenta, di fronte ai soprusi istituzionali sia effettivamente opera di un popolo che non regge più alle condizioni economiche e sociali sempre peggiori in cui viene spinto dalla crisi del sistema capitalista che si è aggravato con la pandemia. E per rendere verosimile e poi verità la falsificazione dei fatti, ecco mobilitato niente meno che lo speciale pool antimafia, appositamente costituito dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo e composto dai sostituti Carrano, D'Angelo, De Simone e Ardituro. Un pool di magistrati, comunque la procura, scandalosamente immobile nei riguardi delle palesi violazioni del diritto alla salute in Campania a causa dell'articolato sistema affaristico e speculativo sottostante alla gestione di questo importante servizio pubblico. E poi c'è la solidarietà espressa a Federico. Vabbè, questo insomma, che dire, una fotografia interessante di un meccanismo in atto. Nel sud la protesta contro la gestione della pandemia, ma più che altro contro, da un lato, l'impoverimento sociale, che è un meccanismo precedente alla pandemia che il coronavirus ha reso palese, e la devastazione della sanità pubblica che la rende incapace di gestire la pandemia. Anche qui qualcosa che già sapevamo bene, ma che agli occhi della maggioranza degli italiani è apparsa evidente, tra virgolette, grazie alla pandemia di coronavirus. Opporsi a questo significa o essere un camorrista, o essere un sovversivo, o essere peggio ancora un negazionista o uno che protesta, diciamo, per interessi specifici contrari all'interesse generale. È ovvio, siamo tutti d'accordo che il virus c'è, esiste, è un virus che può portare gravi conseguenze e sta colpendo duro, ma sta colpendo duro perché? Perché il welfare di questo paese di fatto non c'è. E questo è qualcosa di cui tenere conto, ne abbiamo parlato tante volte. durante le dirette che facevamo come Radio Città Aperta, anche insieme con Radio Sonar, durante il lockdown, no? Cercavamo sempre di mettere al centro della riflessione, per evitare di essere travolti da questo tsunami di notizie, numeri, no? Ansia, preoccupazione, paura di ammalarsi, paura di non lavorare più, paura di non avere possibilità di sussistenza, no? Ragioniamo, cerchiamo di capire dov'è il problema e di capire a chi attribuire la responsabilità per chiederne conto. E qui è evidente che c'è un problema di devastazione del welfare che ha reso farraginose le erogazioni delle casse integrazioni con gente che ancora le aspetta, e parliamo di gente che aspetta le mensilità di giugno, di luglio, no? Di questo parliamo. E che ha reso la sanità pubblica un colabrodo. E quindi veramente sono eroi il personale sanitario, no? Possono essere considerati tali, ma perché? Perché riescono a salvare vite con in molti casi una carenza di risorse imbarazzante, non è loro responsabilità. Va bene, questo era l'ultimo articolo che vi abbiamo voluto segnalare questa mattina. Per Scorne, l'edizione di oggi, lunedì 22 novembre, termina qui. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Città Aperta, a tutti gli ascoltatori del circuito Genemy Network, e buon proseguimento con i rispettivi palinsesti.